Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Dove finisce l'olfatto e inizia il gusto? I due sensi sono inseparabili. La tentazione del caffè non nasce dal suo sapore, che lascia una traccia di fumo e brace nel ricordo, ma dalla sua intensa e misteriosa fragranza da bosco millenario. A occhi chiusi e con il naso tappato non possiamo distinguere tra una patata cruda e una mela, tra lo strutto e il cioccolato. Il naso è capace di cogliere più di 10.000 odori e il cervello di riconoscerli. E, tuttavia, per questo stesso cervello molto spesso è impossibile distinguere tra lussuria e amore. Dal punto di vista evolutivo, l'olfatto è il senso più antico. È preciso, rapido, potente e si incide nella memoria con tenace persistenza. Da qui il successo dei profumi, il cui segreto è usare sempre lo stesso fino a trasformarlo in un marchio personale inalienabile, un elemento che ci identifica. Cleopatra lo sapeva e ne faceva, tipico da lei, un uso smodato. Nei porti, la brezza annunciava con ore di anticipo l'arrivo di una nave dorata, grazie all'essenza di rosa di Damasco di cui l'ammaliante regina usava fare impregnare le vele. Durante il celebre viaggio a Roma, che intraprese con Cesarione, il figlio avuto da Giulio Cesare, in mezzo all'incredibile scandalo sociale e politico che lei ignorò con la naturale arroganza degli antichi faraoni, il profumo di rose divenne di moda e tutte le donne di una certa posizione, fatta eccezione per Calpurnia, la moglie umiliata di Giulio Cesare, presero ad usarlo. A volte quel profumo rimaneva nelle strade come una sorta di scherno egizio, a ricordare ai cittadini di Roma che il loro invincibile impero poteva perdersi tra le lenzuola di una straniera. Nei banchetti dei romani, in vista, uno dei compiti degli schiavi era quello di aromatizzare le stanze diffondendo il profumo attraverso ingegnosi tubi d'argento e spargendo cascate di fiori dal soffitto. Il profumo di rosa, costoso quanto il balsamo di mirra liquida, ma molto più erotico, veniva sperso sugli invitati come manifestazione di adulazione nei confronti dei sostenitori di Cesare o come forma di protesta contro i suoi detrattori. Diversi secoli dopo, nei castelli medievali, per mascherare il fetore di immondizie e di escrementi, i pavimenti venivano ricoperti con petali di fiori ed erbe aromatiche. Erano i tempi in cui i nobili e lacchè alleggerivano il ventre dietro le tende. Il bagno è un'invenzione di molto posteriore. Vi furono monarchi francesi che consumarono litri di essenze floreali per dissimulare il fatto che non si lavavano mai. Altri nobili europei, che non brillavano per igiene personale e non disponevano dei celebri profumieri francesi, molto semplicemente puzzavano di stalla. Per secoli l'umanità si è spremuta le meningi alla ricerca di fragranze deliziose, animata dall'illusione di poterne inventare una in grado di conferire a chi lo usasse il potere della seduzione assoluta. Nel suo romanzo Il profumo, Patrick Süskind affronta l'argomento in modo eccellente. Il protagonista è un uomo privo di un proprio odore, che nessuno ama, nemmeno la madre. Ossessionato dal desiderio di scoprire il balsamo che lo possa rendere irresistibile, apprende la scienza della profumeria, riuscendo a distillare l'aroma dei corpi di giovani vergini per supplirne l'assenza. Può darsi che la storia di Süskind sia una geniale metafora sul carisma. Ad ogni modo, l'arte di creare profumi è complessa e difficile quanto la distillazione dei liquori. Come fecero gli uomini a scoprire il modo per catturare quello spirito sottile che ha l'aroma? Probabilmente furono monaci e streghe, nella loro ricerca di piante magiche per pozioni e balsami, a individuare tra le altre resine vegetali l'ambra. Forse l'ambra grigia, secreta dalle viscere dei capodogli, è stata un regalo delle sirene a qualche navigatore di acque fredde. E deve essere stato un terribile guerriero di Genghis Khan, a caccia di cervi per le pianure asiatiche, a estrarre casualmente dal corpo di un animale una ghiandola dall'odore ineffabile, senza sospettare che quel muschio, nelle mani di un alchimista, sarebbe diventato l'essenza di squisiti elisir. Alla base di quasi tutte le fragranze in commercio ci sono sostanze simili a queste, mescolate a fiori e spezie.
40 days of pain, I bet at the break of dawn. She shivered like a vase last Friday. She's got the radio active and it makes me feel okay. I don't feel okay. She's got the radio active and it makes me feel okay. I don't feel okay. Rip force of vials and strip the locks. Smash a set and slash the beds and wake. It looks like a wise ex. We'll cover all the rugs with cheap perfume. She's got the radio active and it makes me feel okay. I don't feel okay. She's got the radio active and it makes me feel okay. I don't feel okay.
Like a dose.
She's got the radio.
Al tempo di cui parliamo, nella città regnava un puzzo a stento inimmaginabile per noi moderni. Le strade puzzavano di letami, i cortili interni di orina, le trombe delle scale di legno marcio e di sterco di ratti, le cucine di cavolo andato a male e di grasso di montone. Le stanze non areate puzzavano di polvere stantia, le camere da letto di lenzuola, di lenzuola bisunte. Dell'umido dei piumini e dell'odore pungente e dolciastro di vasi da notte. Dai camini veniva puzzo di zolfo, dalle concerie veniva il puzzo di solventi, dai macelli puzzo di sangue rappreso. La gente puzzava di sudore e di vestiti non lavati. Dalle bocche veniva un puzzo di denti guasti, dagli stomaci un puzzo di cipolla e dai corpi, quando non erano più tanto giovani, veniva un puzzo di formaggio vecchio e latte acido e malattie tumorali. Puzzavano i fiumi, puzzavano le piazze, puzzavano le chiese, c'era un puzzo sotto i ponti e nei palazzi. Il contadino puzzava come il prete, l'apprendista come la moglie del maestro, puzzava tutta la nobiltà, perfino il re puzzava come un animale feroce, e la regina come una vecchia capra, sia d'estate sia d'inverno. Infatti nel XVIII secolo non era stato ancora posto alcun limite all'azione disgregante dei batteri e così non v'era attività umana, sia costruttiva sia distruttiva o manifestazione di vita in ascesa o in declino che non fosse accompagnata dal puzzo. E naturalmente il puzzo più grande era Parigi, perché Parigi era la più grande città della Francia e all'interno di Parigi c'era poi un luogo dove il puzzo regnava più che mai infernale, tra Rue aux Fers e Rue de la Ferronnerie, e cioè il cimitero dell'innocente. Per 800 anni si erano portati qui i morti dell'ospedale Hôtel Dieu e delle parrocchie circostanti. Per 800 anni, giorno dopo giorno, dozzine di cadaveri erano stati portati qui coi carri e rovesciati in lunghe fosse. Per 800 anni, in cripte ossari, si erano accumulati strato su strato ossa e ossicini. E solo più tardi, alla vigilia della Rivoluzione Francese, quando alcune fosse di cadaveri smottarono pericolosamente e il puzzo del cimitero straripante indusse i vicini non più a semplici proteste, bensì a vere e proprie insurrezioni, il cimitero fu definitivamente chiuso e abbandonato. Milioni di ossa e di teschi furono gettati a palate nelle catacombe di Montmartre e al suo posto sorse una piazza con un mercato alimentare. Qui dunque, nel luogo più puzzolente di tutto il regno, il 17 luglio 1738, nacque Jean-Baptiste Grenouille. Era uno dei giorni più caldi dell'anno, la calura pesava come piombo sul cimitero e spingeva i miasmi della putrefazione, un misto di meloni marci e di corno bruciato, nei vicoli circostanti. La madre di Grenouille, quando le presero le doglie, si trovava all'interno di un bugigattolo di pescivendolo in Rue aux Fers e stava squamando dei pesci bianchi che aveva appena sventrato. I pesci pescati, presumibilmente nella Senna, la mattina stessa, puzzavano già tanto che il loro odore copriva l'odore dei cadaveri. Ma la madre di Grenouille non percepiva né l'odore dei pesci né quello dei cadaveri, perché il suo naso era in larghissima misura insensibile agli odori, e a parte questo il suo corpo era dolorante, e il dolore soffocava ogni capacità di ricevere impressioni dall'esterno. Voleva una sola cosa, che il dolore finisse. Voleva liquidare il più presto possibile quel parto disgustoso. Era il suo quinto, i quattro precedenti li aveva sbrigati fuori dal bugigattolo di pescivendolo e tutti e quattro i bambini erano nati morti o mezzo morti, perché la carne sanguinolenta che usciva da lei non era molto diversa dalle interiori del pesce là sul banco, e la sera tutto insieme veniva spalato via e trascinato col carro al cimitero o giù al fiume. Così sarebbe andata anche oggi, e la madre di Grenouille, che era ancora una giovane donna, giusto sui 25 anni, che era ancora molto carina, aveva ancora quasi tutti i denti in bocca e un paio di capelli in testa, e tranne la gotta e la sifilide, una leggera tisi, non aveva nessuna malattia grave, che sperava ancora di vivere a lungo, forse 5-10 anni, e forse persino di arrivare a sposarsi e avere figli come moglie rispettabile di un artigiano vedovo o qualcosa di simile. La madre di Grenouille avrebbe voluto che tutto fosse già passato, e quando cominciarono le doglie si accucciò sotto il banco da macello e partorì là, come le quattro volte precedenti, e con il coltello da pescivendolo troncò il cordone ombelicale alla cosa appena nata. Ma subito dopo, a causa della calura e del puzzo, che lei non percepiva in quanto tali, bensì soltanto come qualcosa di insopportabile che la stordiva, come un campo di gigli o una camera angusta in cui ci siano troppi narcisi, perse i sensi, si rovesciò su un fianco, scivolò da sotto il banco in mezzo alla strada e la giacque con il coltello in mano.
Era già in procinto di abbandonare quel pubblico spettacolo per tornarsene a casa lungo la galleria del Louvre, quando il vento gli portò qualcosa, un'inezia appena avvertibile, un frammento, un atomo di odore, no, ancor meno, piuttosto il presentimento di un odore che non un odore vero e proprio, ma nello stesso tempo anche il sicuro presentimento di qualcosa di mai annusato. Ritornò verso il muro,
Chiuse gli occhi e dilatò le narici. L'odore era così straordinariamente delicato e fine che Grenouille non riusciva a trattenerlo. Di continuo esso si sottraeva alla sua percezione, era sovrastato dal profumo polveroso dei petardi, bloccato dalle esalazioni della folla, smembrato e annientato dagli altri mille odori della città. Ma poi, d'un tratto, eccolo di nuovo, una lieve esalazione soltanto, da annusare per un breve secondo come splendida traccia, e subito dopo svaniva. Grenouille era in preda a tormenti. Per la prima volta non era soltanto il suo carattere avido a subire un'offesa. Era proprio il suo cuore a soffrire. Aveva la strana impressione che quell'odore fosse la chiave per classificare tutti gli altri odori, che non si capisse nulla degli odori senza aver conosciuto quello, e che lui, Grenouille, avrebbe sprecato la sua vita se non fosse riuscito a possedere quell'odore unico. Doveva averlo. Non per amore del mero possesso, bensì per la pace del suo animo. Stava quasi male per l'eccitazione. Non era ancora riuscito a scoprire neppure la direzione da cui veniva l'odore. Talvolta, prima che un minimo soffio gli aritasse incontro, passavano minuti, e ogni volta era sopraffatto dall'orribile angoscia di averlo perso per sempre. Infine lo salvò l'estrema speranza che l'odore arrivasse dall'altra riva del fiume, da qualche luogo in direzione sud-est. Si staccò dal muro del Pavillon de Flore, si immerse tra la folla e si fece strada attraverso il ponte. Ogni due passi si fermava, si alzava sulle punte dei piedi per poter annusare oltre le teste delle persone. Dapprima non sentiva nulla, tanto era agitato. Poi percepiva finalmente qualcosa, fiutava l'odore, anche più forte di prima, capiva di essere sulla strada giusta. Si immergeva di nuovo si seppelliva tra la moltitudine di curiosi e di pirotecnici che tenevano sempre le fiaccole vicine alle mizze dei razzi. Perdeva il suo odore nel fumo acre della polvere. It's day two. What is love? What a Robinson. Oh, these days, these endless blue. Perfect in their own way. Era colto dal panico, di continuo urtava qualcuno e dava spintoni e si immergeva di nuovo tra la folla. Dopo minuti interminabili raggiunse l'altra riva, l'Hotel de Mailly, il Quai Malaquais, lo sbocco di Rue de Seine. Qui si fermò, si concentrò e annusò. Eccolo, lo teneva stretto come un nastro, l'aroma lo sgrotolava giù per le Rue de Seine, inconfondibilmente chiaro e tuttavia sempre molto delicato e molto fine. Grenouille sentì che gli batteva il cuore, seppe che non era lo sforzo della corsa a farlo battere, bensì la sua eccitata impotenza in presenza di quell'odore. Tentò di ricordare qualcosa che gli si potesse paragonare, e dovette scartare tutti i paragoni. Quell'odore aveva in sé una freschezza, ma non la freschezza dei limoncelli o dell'arancia amare, non la freschezza della mirra o della scorza di cannella, o della menta verde o delle betulle, o della canfora degli aghi di pino, non quella pioggia di maggio, o del vento gelido dell'acqua di fonte, e nello stesso tempo aveva un calore. Ma non come il bergamotto, il cipresso, il muschio, non come il gelsomino, il narciso, non come il legno di rosa e non come l'iris. Quell'odore era miscuglio di fugace intenso, no, non un miscuglio, un tutto unico, e inoltre era debole, lieve, tuttavia forte e deciso, come una pezza di sottile seta cangiante, ma no, neppure come seta. Bensì come latte dolcissimo, il cui biscotto si scioglie, cose che con tutta la buona volontà possibile non andavano d'accordo. Latte e seta. Indescrivibile quell'odore, indescrivibile, impossibile classificarlo in qualche modo. In realtà non poteva esistere, e tuttavia era là, nella sua splendida naturalezza. Grenouille lo seguì con il cuore che batteva ansioso, poiché sentiva che non era lui a seguire il profumo, bensì il profumo ad averlo catturato, e ora lo attirava irresistibilmente a sé. Risalì il Rue de la Seine, per strada non c'era nessuno. Le case erano vuote e silenziose, la gente era giù al fiume nei pressi dei fuochi d'artificio. Nessun odore umano febbrile disturbava la quiete, nessun puzzo acre di polvere. La strada sapeva di consueti odori d'acqua, di escrementi, di ratti e di scarti di verdura. ma al di sopra fluttuava tenue e chiaro il nastro che guidava Green Wheel. Dopo pochi passi, la scarsa luce notturna del cielo fu inghiottita dalle case alte e Green Wheel proseguì al buio. Non aveva bisogno di vedere nulla, l'odore lo conduceva con sicurezza. Dopo 50 metri piegò a destra in Rue de la Marée, un vicolo se possibile ancora più buio, largo appena una spanna. Stranamente l'odore non divenne molto più intenso, divenne più puro e per questo, per la sua purezza in continuo aumento, acquisì una forza d'attrazione sempre maggiore. Green Wheel camminava senza volontà propria. A un certo punto l'odore lo portò decisamente a destra, apparentemente al centro del muro di una casa. Si aprì un passaggio basso che conduceva nel cortile interno. Come un sonnambulo, Green Wheel entrò nel passaggio, attraversò il cortile interno, svoltò un angolo e arrivò in un secondo cortile interno, più piccolo, finalmente illuminato. Il luogo era un quadrato grande, soltanto qualche passo. Dal muro sporgeva una tettoia in legno obliqua. Sotto la tettoia, su un tavolo, era appiccicata una candela. Una fanciulla era seduta a questo tavolo e puliva mirabelle. Prendeva i frutti da un canestro alla sua sinistra, li privava del gambo e del nocciolo con un coltello e li gettava in un secchio. Poteva avere 13 o 14 anni. Green Wheel si fermò, capì subito qual era la fonte dell'odore che aveva annusato per più di mezzo miglio fino dall'altra parte del fiume. Non questo suddicio cortile interno, non le mirabelle, la fonte era la fanciulla. Per un attimo fu talmente confuso che credette realmente di non aver mai visto in vita sua una cosa così bella come quella fanciulla. Tuttavia vedeva solo il suo contorno, da dietro, contro la candela. Naturalmente pensò di non aver mai sentito un odore così buono, ma poiché conosceva gli odori umani a migliaia, odori di uomini, di donne, di bambini, non riusciva a comprendere come un essere umano potesse emanare un odore tanto squisito. In genere le persone avevano odori insulsi o miserabili, i bambini avevano un odore insipido, gli uomini un odore di orina, di sudore, acre, di formaggio, le donne di grasso rancido e di pesce in via di composizione. Di nessunissimo interesse, del tutto ripugnanti erano gli odori delle persone e dunque per la prima volta in vita sua Green Wheel non si fidò del suo naso e dovette chiamare in aiuto gli occhi per credere a quello che stavano usando. Ma la confusione dei suoi sensi non durò a lungo. In realtà gli servì soltanto un attimo per accertarsi con i suoi occhi, dopodiché si abbandonò senza riserva alcune alle percezioni del suo senso olfattivo e annusò che era una bella persona. Annusò il sudore delle sue ascelle, il grasso dei suoi capelli, l'odore di pesce del suo sesso. Annusò tutto col massimo piacere. Il suo sudore aveva un profumo fresco come la brezza del mare, il sebo dei suoi capelli dolce come olio di noce, il suo sesso come un mazzo di ninfee bianche, la pelle come fiori d'albicocco. E insieme di tutte queste componenti dava un profumo così ricco, così equilibrato, così affascinante che tutto ciò che Green Wheel aveva annusato fino allora in fatto di profumi, anche tutto ciò che per gioco aveva creato dentro di sé come costruzioni olfattive, d'un tratto divenne puro non senso. Centinaia di migliaia di odori sembravano non valer più nulla di fronte a quest'unico odore. Questo solo era il principio superiore secondo il quale si dovevano classificare gli altri profumi. Era la pura bellezza.
Okay. Un tempo c'era un cortigiano infedele che tradiva l'amante con tre diverse donne in una notte. Una delle donne, che era la domestica della dama, si confessò con lei tra le lacrime e la dama, avendone abbastanza della stupidità dell'amante, architettò un piano per liberarsi di lui. Alla successiva visita del cortigiano affettò un comportamento dolce e affidabile e con il pretesto di creare un'essenza nuova che sarebbe stata soltanto loro, lo pregò di accompagnarla nella sala di miscelazione dei profumi. Il cortigiano, che si vantava d'essere un conoscitore dell'arte dei profumieri, seguì volentieri la dama nella sala di marmo, dove i recipienti di miscelazione esalavano vapori odorosi e le foglie di angelica pendevano in lunghe strisce stese a seccare e i petali di primula gocciavano i loro oli sotto la pressione di grandi mangani di ferro. Il cortigiano non aveva mai sentito una tale confluenza di aromi e le sue narici vibrarono nell'armonia della violetta con il fior di pisello e del caprivoglio con il giacinto selvatico e il balsamo di limone. Passando accanto alle lastre di pestaggio, prese tra le dita un pizzico di polvere di noce moscata e chiodi di garofano e schiacciò i bianchi cristalli provenienti dalla corteccia dell'albero della canfora, citando, mentre schiacciava, brani di poesie che riteneva pertinenti, giacché, va detto, di poesia egli non sapeva altro che brani. Nascosto il disappunto per quel ridicolo sfoggio, la dama abbracciò appassionatamente l'amante e gli promise sensazioni mai provate prima. Intrigato, il cortigiano non si fece pregare e si spogliò lestamente, per poi sdraiarsi sul manto che l'amante aveva steso sul pavimento. La dama cominciò con due tocchi di iris e chiodi di garofano sulle tempie dell'amante e proseguì sul soffice incavo alla base della gola, che ricevette una goccia della potente essenza di calendula. Sotto ciascuna ascella fu la volta di genziana e mille foglie, e via di seguito con tenere somministrazioni, sinché ebbe distribuito le essenze sull'intero estasiato corpo dell'amante. Ma ciò che la dama sapeva era che, esattamente come un eccesso di yin trasforma se stesso nell'opposto principio yang, così, con determinati dosaggi, le altrimenti stimolanti e salutari essenze floreali potevano mostrare il proprio aspetto negativo. Ancora una volta inclinò sul corpo del cortigiano le proprie fiale ed ecco allora che la senape indusse quella malinconia che non ha origine e il mimulo lo riempì di paura della malattia e delle sue conseguenze e il larice lo persuase del suo fallimento e l'agrifoglio gli trafisse il cuore con malumore invidioso e il caprifoglio gli spinse negli occhi lacrime di nostalgia domestica. L'erica, somministrata secondo proporzioni segrete, faceva di mosche elefanti e il ginestrone lo scoraggiava e la clematide lo confondeva e l'olmo lo sbarolriva per la sua incapacità e la mela cotogna lo convinceva di essere sporco. Il germoglio di castagna gli provocò il ritorno ossessivo del ricordo dei suoi tanti errori e il salice gli fece invidiare le fortune degli amici più cari e il pioppo lo fece sudare e agitare per vaghe ansie e il pruno lo convinse di stare impazzendo e la rosa selvatica lo indusse all'apatia in modo da non curarsi se vivere o morire e tuttavia tra i due scegliendo di morire. Soddisfatta di averlo così condotto in uno stato di consapevolezza, la dama elargì due altri tocchi di mela cotogna sulle tempie per esacerbare l'odio di sé. In un conato di disgusto l'amante la improlò di somministrargli una dose fatale così che egli potesse pagare il fio per tutti i torti che le aveva inflitto. La dama, vedendosi tra le braccia il cortigiano ormai impotente, ebbe pietà del suo tormento e lasciò cadere una goccia di aconito sulla lingua inattesa. Così morì l'amante infedele e mai, sin dalla morte del principe radioso, salma così fragrante presenziò al proprio funerale.
Sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana.
sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale, è micidiale. Non ce la faccio, m'è venuta anche un po' di nausea, mi gira la testa. In città non mi sento mai male, l'aria è più giusta. Un bar d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore. C'è ancora l'odore, l'odore mi insegue oramai dappertutto. Non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso. Vado a casa, mi siedo sul letto, mi sdraio, mi distendo, ma c'è ancora. Io mi annuncio, lo sento più forte, un odore tremendo mi toglie i vestiti, oramai sono nudo. Dio, Dio, l'odore mio, l'odore mio. Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Metto anche il talco, son candido come un bambino, maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Non ce la faccio, è un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma in risciacquo, schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi, dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi faccio, che corpo ignorante, così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Come faccio? Non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima. Che schifo! Io che ci avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Io che conosco tanta gente, sono venuto su da niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda.
Ascoltato un brano tratto da Afrodita di Isabella Allende.
Due brani da Il profumo di Patrick Süskind.
E il racconto finale era tratto dalla storia dell'alcova di Lady Onogro.
Oh, I think I smell a rat. Oh, I think I smell a rat. You little kids, and you're thinking that just where it's at.